Ciao, ti presento Jack.
Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate cari ascoltatrici, quint'ultima puntata di Jack, punto. Così, cominciamo con il conto alla rovescia. È l'ultima settimana, signore e signori, sarà una settimana caldissima, climaticamente. Ma anche noi di cose ne abbiamo parecchie da farvi sentire, da raccontarvi, eh. Oggi, per esempio, subito dopo il nuovo artista della settimana, c'è il collegamento con Pardo che ci deve raccontare un po' di Medimex. Subito Pardo, pensate che partenza. Poi parleremo ancora di quanto accaduto al Carro Ponte, al concerto dei Fontaine's D.C. giovedì scorso, non tanto sul palco quanto sotto. E poi nella seconda mezz'ora avremo ospite Frankie I Energy MC. Che figata, dai. 331-621-4013, il numero per sms, whatsapp e telegram. Diretta at popolarenetwork.it per le mail. Per entrare anche voi a far parte del parterre de roi della puntata di Jack di oggi. Io sono Matteo Villaci, questo è il magazine musicale di Radio Popolare, che forse manco l'avevo detto. E noi partiamo con gli artisti della settimana che ci accompagneranno da qui a venerdì in questa ultima settimana. Poi ciao ciao. Ne abbiamo parlato, è uscito un doppio progetto legato a Brian Eno e BT Wolf. Un doppio disco, se vogliamo, uno è Luminol, l'altro è Lateral. Due approcci del tutto diversi. Luminol è il disco prescelto, insomma, per rendere proprio Brian Eno e BT Wolf artisti della settimana. E noi oggi cominciamo subito, poi ci entreremo con comodo in questo disco. Oggi però siamo veramente carichissimi di roba, e quindi cominciamo subito andandoci ad ascoltare un brano. Questo è Suddenly, appunto, Brian Eno e BT Wolf.
Suddenly, I feel so free again. Nothing but symphony rushing in with a warm touch and a soft blush. Awaken the feeling.
Tenderness blending in, 'cause
Suddenly Brian Eno e BT Wolf dal disco Luminal, uno dei due lavori usciti qualche giorno fa della coppia, di cui parleremo parecchio perché sono artisti della settimana proprio con questo lavoro. Ma adesso invece andiamo al Medimex, o meglio ci torniamo. Ben ritrovato Pier Giorgio Pardo.
Ben ritrovato Matteo Villaci, ben ritrovati ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare.
Sei già...
Oggi ho solo un minuto di tempo.
Esatto, oggi bisogna fare le cose in fretta. Avremo due momenti. Domani avremo più tempo per come dire, prenderci per i fondelli, come di in genere facciamo. Oggi invece, proprio perché tu hai lavorato tantissimo.
Sì. Soffro di eiaculazione precoce. Oggi vabbè, non è un problema. Allora ti dico subito che oggi ci sono due interviste, una a Don Letts.
Sì.
E l'altra a Neuron Tree, quindi ci occupiamo un po' del punk londinese e qui dei Clash e della diciamo unione tra il reggae e il punk e le prospettive anche culturali che ha aperto. E questa è l'intervista con Don Letts, mentre con Neuron Tree parliamo della reunion dei Blur con diciamo lo sfondo del documentario To The End, che racconta del loro ritorno con The Ballad of Darren e Sold Out a Wembley. Tutto il resto domani.
Tutto il resto domani, un grandissimissimo abbraccio, grazie Pier.
Grazie a voi, ciao.
Ciao, 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 ed ecco le interviste.
La prima domanda che faccio a Dave Rowntree dei Blur riguarda proprio il documentario To The End che è stato proiettato e commentato al Teatro Fusco. Gli chiedo come si sente a rivedere quelle immagini a distanza di tempo, cosa pensa di quel comeback così fortunato. So. Comunque molto meglio di qualunque altra reunion che abbiamo fatto, anche se mi dice che tutto sommato loro non bisognerebbe pensare alla loro come ad una reunion, nel senso che non si sono mai sciolti dal tour precedente a quello successivo. Sono passati praticamente 7 anni, che sicuramente, dice, è un tempo lungo, però noi avevamo in realtà in programma di fare della musica insieme già prima del primo lockdown. Quindi dice, quando poi hanno riaperto tutto, dopo che per un lungo periodo i concerti erano stati praticamente qualcosa di inaccessibile, era nell'aria anche che l'industria sarebbe ripartita al massimo della velocità. E a quel punto c'è stata la prospettiva del Wembley Stadium. E dice proprio, l'idea di incidere la nuova musica è nata da lì, quindi ci siamo messi di impegno. Se le parole e la musica non uscivano fuori naturalmente, e allora a quel punto un pochino si sforzavano, dicevano dai, 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 facciamo uscire queste cose. Quando il momento è arrivato è stato qualcosa di speciale, una cosa che ti dicevi, ma è vero, mi sta succedendo veramente? Perché suona tutto differente a Wembley, a cominciare dall'urlo dei fan, perché in realtà in circonferenza, dice, Wembley non sarebbe un posto grande, si sviluppa soprattutto in altezza, quindi ti sembra di poter vedere chiunque nel pubblico, mentre sorridono, mentre ballano, mentre chiacchierano con gli amici. Il palco è molto grande, mentre a Glastonbury il batterista finisce praticamente dietro le quinte, lì no, però siccome si sviluppa soprattutto in altezza l'audience, con il pubblico si ha come una sorta di intimità speciale, per cui è stato come una specie di Oscar alla carriera, una roba da dirsi, ok, abbiamo dato, andiamo a casa, basta. E a questo punto io chiedo quello che chiederebbe qualunque fan dei Blur, dice, ma non sarà mica l'ultimo tour che fate? E lui risponde, non lo so, dice, non credo sia l'ultimo tour, nemmeno credo che ci rivedremo, non so né l'una cosa né l'altra. Questa è un'età in cui nessuno di noi si sente di fare della musica con delle scadenze, però l'esperienza, c'è da dire, che è stata davvero bella. E poi dice, io non so in quanti la penseranno come me, ma personalmente personalmente ne sono convinto, Ballad of Darren è uno dei momenti più magici della nostra carriera, c'era davvero un'intesa speciale fra di noi. E se ci sarà un altro album dopo questo, potrà venire fuori solamente da un input casuale, niente di pianificato. Non siamo noi a cercare la musica che suoneremo, però è la musica che suoneremo che viene a cercare noi. Allora a questo punto gli chiedo degli Lawrence se sta pianificando qualcosa, scrivendo nuova musica.
Yeah, writing new music and planning something.
Can you say something more?
Vabbè, la risposta è molto inglese, molto British, quindi non insisto oltre. Invece gli chiedo dei valori che condivide con il festival, se ha ancora senso per lui che la musica si impegni politicamente. Lui mi dà una risposta comunque molto articolata, molto interessante, risponde che sì, ne ha. A patto però di non aspettarsi dei risultati, perché è come se a questo punto della storia dell'umanità e anche proprio della storia delle culture giovanili non potessimo permetterci altre delusioni, in quanto dal primo momento in cui i giovani che erano nati nel dopoguerra, durante il dopoguerra e che man mano si ponevano come attori sociali hanno poi quindi fatto il 68, anno dopo anno, decennio dopo decennio, hanno investito del tempo e delle energie per cambiare le cose, dopo è stato chiaro che da un certo punto in poi sembrava che le cose potessero solo peggiorare e che le cose invece per cui si era combattuto erano delle conquiste fragili. Quindi anche lui come Don mi dice non è che non ci sia speranza, però è meglio non dipendere da questa speranza, è meglio invece impegnarsi, ricordiamoci che tra l'altro lui è anche stato attivo in politica, e che appunto non bisogna impegnarsi più che altro perché l'impegno stesso sia una fiammella che non si spegne, ecco, che in qualche modo basti a se stesso, che sia come una forma d'amore disinteressata.
There we are, that's the longest answer anyone will ever give you.
Cioè poi dice guarda, tu ti aspettavi magari con una domanda breve una risposta breve, invece vedi mi sono dilungato, però lo dice ridendo. Io dico, gli faccio l'ultima domanda e dico, ma allora cosa suonerai stasera? E lui dice, sì, io metterò della musica di quelle che cambiano il mondo, quindi metterò Bob Dylan, John Betts.
Tonight you will play some very...
I should play Bob Dylan.
Yeah, Bob Dylan. And,
Poi mi dice comunque che metterà della musica degli anni 60, 70, 80, 90, tutta quanta adatta a far ballare la gente.
I'm going to try and have fun.
Okay. So, e a farla divertire. Comunque io gli dico che anche ballando si può cambiare il mondo.
Thank you.
All right, my pleasure. Very nice to meet you.
Very nice to meet you.
Inizio chiedendo a Dolez delle sue attività, quindi regista, musicista, DJ, e mi bacchetta subito.
And radio broadcaster, you forgot.
Effettivamente non avevo citato il suo show alla BBC che conduce da 16 anni, al quale tiene molto, giustamente. Dopodiché passiamo a parlare del momento in cui non solo l'epopea dei Clash, dei quali è stato praticamente un componente aggiunto per la loro evoluzione, ma anche del suo ruolo di testimone della nascita del punk e della commissione del punk con la musica giamaicana, e gli chiedo un po' di questo e vengono fuori delle cose che è bellissimo sentire dalla sua viva voce. Mi parla del periodo in cui gestiva Lakme Attractions, che era un negozio di abbigliamento vintage vicino al negozio di Malcolm McLaren, a quello di Vivienne Westwood. E mi dice appunto del fatto che lui vendeva tutti questi 45 giri di reggae che gli arrivavano dalla Giamaica, anche il fatto che i suoi stessi genitori avessero un sound system, era una novità proprio nell'ambiente londinese, quindi praticamente tutto il giro dei punk londinesi andava da lui, andava ad ascoltare la musica da lui. Quindi quando poi ha aperto il Roxy, il locale celebre, c'era bisogno di qualcuno che avesse dei dischi di quella musica che stava andando così tanto da suonare, e lui era appunto la persona giusta. Tra l'altro mi dice che in quel momento la società inglese era in uno dei suoi periodi più razzisti, più conflittuali, e quindi era stato come se la radicalità della musica punk e la rabbia che esprimeva la musica punk e il fatto che il reggae fosse comunque l'espressione di una comunità marginale fecero in modo che ci fosse l'incontro. E mi dice anche che all'inizio la comunità giamaicana era molto chiusa nei confronti degli stessi punk, persino Bob Marley esprimeva un certo rifiuto, e però poi cambiò idea. Infatti, tra l'altro, Bob Marley registrò Exodus, l'album, proprio a Londra nel 77, quindi Don sente di avere avuto un ruolo in questo, nell'avvicinare le due culture.
Mi
riallaccio a questo e dico: anche adesso abbiamo bisogno di grandi cambiamenti, e i cambiamenti possono venire dalla musica, dal cinema, insomma dai campi di cui lui si occupa. Quindi gli chiedo se sta guardandosi intorno, vedendo delle cose che possono rispondere a questa esigenza. Lui mi risponde che il potere di cambiamento della musica e del cinema sono sempre quelli e non spariranno mai. Quello che invece si evolve sono i desideri della gente e la capacità da parte delle persone di vedere nella musica e nel cinema degli strumenti di cambiamento. La musica occidentale in questo momento non esprime grande volontà di cambiamento, perché quelle società non lo esprimono, ma girando per il mondo invece si trovano i germi del futuro. Per il cinema dice che invece è un momento interessante, ma mancano delle scene. Le cose più interessanti vengono dai visual, anzi addirittura dai cartoni animati.
Animation is still very powerful. Okay. And still it's still quite radical, some of it.
Yeah.
Even South Park.
Okay.
No, really.
E qui ridiamo perché in realtà mi ha citato South Park, cioè la serie televisiva satirica di Trey Parker e Matt Stone. A questo punto rilancio sul fatto che siamo nel cuore del Mediterraneo, e gli chiedo se ha dell'interesse, un po' me l'ha anticipato, per la musica di questa area. Lui mi dice che la sua rubrica, mi dice che ascolta musica da tutto il mondo, che il suo show radiofonico si chiama Culture Clash, e se lui ascolta tutta la musica, se la musica gli parla, lui la manda, la adotta e la passa in radio. A questo punto gli chiedo cosa ne pensa delle nuove generazioni come ascoltatori. Lui mi dice che sto chiedendo a un uomo anziano di parlare dei giovani, poi mi dice la differenza che lui percepisce come fondamentale tra la sua generazione e le nuove generazioni, sta nel fatto che in generale è come se il fatto che i giovani aspirino direttamente ad acquisire un premio, uno status o del denaro li fa entrare direttamente all'interno del sistema, dunque non possono essere davvero radicali in nessuna maniera. Ovviamente dice, non sto parlando di tutti quanti i giovani, ma insomma di una grande parte delle nuove generazioni.
What they want from music is entertainment, escapism.
Invece dice che dal punto di vista della fruizione della musica il problema è che spesso i giovani, non tutti i giovani ma soprattutto proprio i giovani del mondo occidentale, chiedono alla musica una forma di evasione. Mi dice che mentre lui cresceva il clima politico lo induceva ad essere partecipe, ad essere proattivo, mentre nel XXI secolo il clima economico è peggiorato e questo porta ciascuno a non essere proattivo, a essere individualista. Che gli dico, ma non c'è speranza? E lui mi dice che sì, la speranza c'è, ma insomma in Occidente dovremmo finirla di pensare di poter passare la vita su una pista da ballo. Perché bisogna andare all'esterno e affrontare la realtà. Le cose vanno molto meglio in altri luoghi del mondo, per cui bisogna aprirsi. E poi per chiudere l'intervista, siccome all'inizio mi ha cazziato perché mi ero dimenticato che lui lavora per la BBC, gli chiedo, per vendicarmi così perché sono una brutta persona, di fare un bell'annuncio per Radio Popolare. E questo è quello che Don ha fatto.
No matter what the people say, Radio Popolare leads the way. This is Don Letts, the Rebel Dread, all the way from the UK.
Great, thank you.
Pirates are alive. This is Radio Clash. Everybody hold on tight.
Clash Radio Clash a chiudere le chiacchieratone di Pier Pardo dal Medimex. Domani tornano, domani ho visto i nomi, ragazzi, che nomi pazzeschi, sono veramente molto orgoglioso di quello che non vi anticipo, ascolteremo domani. Vi avevo anticipato invece che oggi avremmo parlato di quanto accaduto al Carro Ponte nel concerto dei Fantasy Sì, soprattutto sotto al palco, mentre era in onda il servizio, di cui ringrazio ancora Pier Giorgio Pardo. Siamo stati contattati proprio dal Carro Ponte e siamo contenti di poter dire che domani spostiamo domani questo approfondimento e anche loro saranno tra le voci che ne faranno parte, per cui tutto questo andrà in onda domani. Adesso invece siamo a ridosso della fine della prima mezz'ora di Jack di questo lunedì pomeriggio, di questa ultima settimana di Jack. Devo fare un po' di conti, tra l'altro, prima di venerdì, per vedere quante sono state le puntate di Jack, quanti sono stati gli anni di Jack. Bisogna, insomma, chiudere un po' come si deve. Intanto però, come sempre accade, adesso arriva quella, come sempre accade in questa stagione, arriva quella pausa di un paio di minuti che divide la prima mezz'ora dalla seconda. Come già annunciato, tra poco con noi ci sarà Frankie High Energy, per cui un paio di minuti e noi torniamo, non vi muovete, state lì e insomma, nulla, noi siamo qui.
Questo è Jack, Radio Popolare.
L'ovvio fin da subito, prima di ogni cosa. Ovvio come i fiocchi, ovvio come in rosa. Ovvio come le allusioni erotiche. Ovvio quanto il nome con le consonanti esotiche. Ovvio che sai già che nella vita sarai madre di maschi, sposa di maschi, amante di maschi. Comunque sarai sempre raccontata da maschi, con meno fantasia dei pastori tedeschi. L'ovvio, sempre l'ovvio, fondamentalmente l'ovvio. La fuga da ogni dubbio, dentro le canzoni ti sussurrano l'ovvio. Ti danno le istruzioni per vestire il tuo doppio. Ti dicono le marche, ti elencano i modelli, così vuoi sempre quelli, perché sono i più belli. Ti dicono per sempre, ma intendono per ora. Ti dicono l'ovvio di quell'ovvio che innamora.
Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio. Il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio. Questo perché baby I love you, baby I love you. Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio. Il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio. Questo perché baby I love you, baby I love you.
L'ovvio come l'unica ragione, come una religione. L'ovvio dei popoli anche a colazione. La razione d'ovvietà la danno presto, danno su danno per tutto il palinsesto. Ovvio che parlare delle angosce non deprima. Ovvio che se fai vedere le cosce arrivi prima. Ovvio che quest'anno va del viola. Ovvio che un bidello ti faccia il dopo scuola. E tu li imiti portando ai limiti le relazioni coi tuoi simili. E giustifichi gli atteggiamenti orribili. Elimini il contraddittorio solo col volume. Un'opinione vale solamente se comune. Giri è importante che in mezzo alla gente tu ti senta presente emozioni. Mentre te la tiri svogliatamente, non metti mai niente che non possa attirare attenzioni.
Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio. Il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio. Questo perché baby I love you, baby I love you. Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio. Il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio. Questo perché baby I love you, baby I love you.
Sai che dipende da te la direzione da prendere. Ascolta il cuore prima di scegliere. Abbi presente chi sei e per chi sei imprescindibile. Il resto son chiacchiere. Sono chiacchiere sui soldi per i vizi, per gli sfizi, per gli spritz di servizi. Chiacchiere su nome di lui, spazio nome di lei, spazio mamera mai, spazio vuoto fra i tuoi. Vuoti che si riempiono con la personalità. Non esiste antidoto, non esiste formula. Ora è il tuo momento, non sei più la prossima. Non aver paura e guardati, sei bellissima.
Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio. Il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio. Questo perché baby I love you, baby I love you. Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio. Il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio. Questo perché baby I love you, baby I love you. Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio. Il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio. Questo perché baby I love you, baby I love you. Ridi se ti dicono l'ovvio, tremi le emozioni se ti dicono l'ovvio. Il cuore batte forte se ti dicono l'ovvio. Questo perché baby I love you.
L'ovvio, Frankie High Energy MC. Frankie High Energy, che bello ritrovarti qui In senso assoluto, nel senso che poi con te è sempre bellissimo parlare, ho interviste che durano ore con te, tra l'altro fatte durante il Covid, probabilmente avevamo
tempo.
Avevamo tempo e tanta voglia di parlare, probabilmente, e tante cose da dirci. Secondo me le abbiamo anche a sto giro tante cose da dirci, perché stai per partire con qualcosa di molto particolare. Il tour si chiama Voce Batteria. In realtà mi piacerebbe che fossi tu un po' a raccontare di cosa si tratta e da dove è partita quest'idea.
Ma guarda, è un tour che si pone l'obiettivo di mantenere le premesse, ovvero...
Quello è.
Cioè, sul palco siamo io e Donato Stolfi,
sì.
E ci siamo messi d'accordo immediatamente quando abbiamo iniziato a immaginare questa cosa. Ho detto, facciamo che io rappo e tu suoni la batteria, ok?
Ok.
E l'idea è nata alla fine di un concerto che avevamo fatto insieme con gli Al Jazeera, che è la band di cui per l'appunto Donato è il batterista, e quindi una formazione diversamente jazz torinese. E alla fine di questo concerto, scherzando, dicendo le solite sciocchezze durante i pasti davanti a una birra, ci siamo detti: ma la definizione più banale, più semplicistica di rap che veniva data, quantomeno quando ancora non si sapeva di che cosa si trattasse, è una sorta di cantare parlato sopra a delle basi che hanno una connotazione ritmica molto, molto importante. E ripensando anche ai primi album di Run DMC, dove di fatto c'erano due MC e un DJ che programmava una batteria elettronica, ci siamo detti: ma vuoi mettere l'idea di poter realizzare uno spettacolo dal vivo dove soltanto la voce e la batteria alla fine riempiono lo spazio tra il palco e il pubblico? E così, per scherzo, abbiamo iniziato a ragionarci, abbiamo deciso di vederci un giorno nella saletta prove di Donato per capire se qualcosa di interessante potesse uscire da noi due. E devo dire che siamo stati i primi a essere sorpresi del risultato, perché effettivamente una batteria con set acustico tradizionale e corredata con dei pad elettronici, con dei suoni elettronici, ma senza nessuna sequenza, senza nessun click, eccetera, è più che sufficiente per sostenere dei testi come i miei in uno spettacolo che, a detta degli amici che sono venuti a trovarci durante le prove, è uno spettacolo che fa ballare dalla prima all'ultima canzone.
E questo perché chiaramente quando esalti la sessione ritmica qualcosa si muove, no? Proprio a livello fisico, mi viene da dire.
Sì, cioè si crea una sorta di pulsazione costante che addirittura anche i pezzi più, diciamo, tra virgolette, tranquilli, più da un tempo, più da ascolto, se vogliamo, e si oscilla parecchio anche su quelli.
Esatto, perché poi tra l'altro, ecco, la questione del downtempo è una esperienza che credo che comunque, se si assiste a un concerto, a un live in generale, di qualsiasi genere musicale si stia parlando, il peso della batteria lo senti in maniera diversa rispetto a un disco, ed è proprio nel muovere le braccia, nel portarti a oscillare che questo viene sperimentato. Immagino come tutto questo venga amplificato dal fatto che ci sia tu e la batteria in qualche modo sul palco. E poi c'è la questione del rap. Lo hai detto, tu hai tirato un pochino in ballo le origini, dove ovviamente la questione ritmica era super presente, nel rap è sempre super presente. Ovviamente c'era la questione dei campioni, che immagino qui siano un po' da intuire. Cioè ci sono forse dei... C'è da riempire dei vuoti, ma il vuoto è un elemento, non è un...
Assolutamente. Cioè il vuoto è uno spazio innanzitutto, esatto. E lo spazio deve essere a una propria consistenza, a una propria presenza, già soltanto per il fatto che inizi e finisca a un certo punto, e questo ne dà una dimensione, e questa dimensione viene... diciamo integrata dal pubblico, cioè il pubblico è il vero coibente di tutti i vuoti tra un colpo di batteria e l'altro, tra un'assenza di un campione già nelle orecchie, esatto, del pubblico stesso, o in, diciamo, tra una strofa e l'altra di una mia canzone.
Infatti la curiosità che mi muove tantissimo verso questo live è proprio il lavoro che è demandato al pubblico, che secondo me dal palco deve essere figo, perché portandolo in giro non è detto che il risultato sia sempre uguale. Quel famoso campione che è già nelle orecchie del pubblico e che porterà a canticchiare parti che sono un vuoto in quel momento, penso che possa poi portare a anche delle performance davvero uniche di posto in posto. C'è della curiosità prima di partire con un tour del genere?
Ah, sicuramente, sicuramente. Devo dire che in generale la curiosità c'è prima di salire sul palco,
sì,
sempre, qualunque sia la performance, perdonatemi, la performance che mi trovi a fare. C'è sempre curiosità, persino quando interpretavo Erode in Jesus Christ Superstar nelle due ultime scorse edizioni, mi sono sempre domandato: e questa sera il pubblico come recepirà il mio Erode, come se lo vivrà? Quindi a maggior ragione quando si sta per iniziare una cosa importante, lunga, duratura come una tournée, le curiosità sono sicuramente amplificate.
Anche perché secondo me poi abbiamo detto qui c'è anche un elemento di messa in movimento del pubblico, però penso che anche il percorso che tu hai alle tue spalle ti porti un po' a conoscerlo il tuo pubblico, cioè negli anni pian piano immagino che parte del pubblico, non dico che sia quella, però che tu ti aspetti un po' di conoscerla. Così come capita a noi di Radio Popolare, così come capita a Noa, e quindi forse c'è anche un po' di familiarità con
quello, senz'altro. E la cosa che è sinceramente ancora più gratificante è che il mio pubblico del 2025 sicuramente è costituito anche da una certa porzione di quelli che nel 1992, 93, 94, eccetera, hanno iniziato a seguirmi e si sono appassionati alla mia musica, al mio stile, ai temi che tratto. Ma quelli che si sono aggiunti, soprattutto quelli che sono partiti nel 92, 93, hanno figliato, poi hanno, come si dice, plagiato a dovere i propri pargoli, che mi ritrovo adesso nel pubblico ad ascoltarmi con la stessa energia dei padri e delle madri. Ed è una cosa davvero di grande soddisfazione, anche perché io fin dal primo momento mi sono rivolto al pubblico, cioè non ho mai avuto una nicchia di riferimento. Ai miei eventi, ai miei concerti, ci sono sempre state persone di ogni fascia di età. Mi ricordo negli anni 90 dei concerti dove c'erano degli ottantenni che mi venivano ad ascoltare, e poi persone che non appartenevano all'universo dell'hip hop, cioè moltissimi metallari, per esempio, che mi dicevano: guarda, io a me il rap non piace, però il tuo lo ascolto, cioè mi piaci tu, mi piace il tuo stile, quello che fai e cose varie. E quindi il fatto di essermi sempre rivolto senza fare una preselezione ha fatto sì che molte persone si sentissero in una comfort zone ai miei concerti e fossero incoraggiate a venire a portarne altri. E devo dire che più il tempo passa, più questa sorta di grande materasso umano sul quale atterrare ogni volta che spicco il volo dal palco è sempre più soffice e confortevole.
È bello, perché dà anche un feedback reale sul lavoro che poi si è fatto, e quando il lavoro è artistico, che vuol dire che implica il portare te stesso, non ci sono così tante certezze, a volte un po' di rischio te lo prendi. Ci sono le nuove generazioni, lo hai detto, portate da quelli che negli anni 90 ti ha scoperto, che vengono a un tuo concerto e che sono, a differenza di quelli che magari ti hanno scoperto negli anni 90, magari soprattutto negli anni 2000, in cui tutto sarà un po' fermato, e se domande te le devo fare perché sai che io col rap insomma un po' ci campo, quei ragazzi lì invece però quei ragazzi lì ce l'hanno nelle orecchie da quando sono nati, e hanno nelle orecchie tantissimi generi diversi, tutti afferenti alla sfera del rap e, quando va bene, della cultura hip hop. Intanto bene che siano sotto il tuo palco, perché penso proprio che ci sia anche una grossa curiosità e loro hanno la fortuna di poter attingere a cose molto diverse, qualcuno non l'ha avuta prima di loro. Volevo chiederti come ti ci confronti tu con la scena rap attuale, ma non solo in Italia, ora che comunque anche oltreoceano davvero si è aperto un ventaglio molto ampio e ci sono cose molto valide che magari riescono a emergere in maniera forte anche dall'underground. Cos'è che ti convince oggi e magari ti convince meno?
Ma quello che sicuramente mi convince oggi è certa energia che in artisti italiani e non scaturisce nel momento in cui si inizia a parlare di sé, che è una cosa che chi ha iniziato negli anni 80 e diciamo attraversato gli anni 90 con la fortuna di calcare dei palchi aveva molto meno, cioè la cosiddetta vecchia scuola abbiamo sempre fatto riferimento a un noi in cui poter sommare tutti quelli che la pensano come l'autore di quel noi ci si è sempre riferiti al mondo come a una sorta di mega monade, un'unica grande unità. E oggi si parla, utilizzando la prima persona, si parla di io, di me, ma osservando, guardando anche i propri limiti, le proprie fragilità e parlandone e con una diciamo con una assenza sana, assenza di pudore, utile al pubblico per poter scoprire di non essere mostri a tre teste, di potersi riconoscere nelle altrui fragilità, nelle altrui debolezze e magari trovare anche un percorso comune per riuscire a superarle, a fortificarsi, diventando a quel punto un noi molto più efficace, molto più legato alle esigenze dell'uomo e non alle esigenze di una società o di un sistema, come ci si riferiva invece diciamo negli anni 90.
Anche perché la base della società alla fine è l'uomo, non dobbiamo dimenticare questo. Prima di arrivare in Italia, è curioso, cioè mi viene da citare, Duci, che diventa in trend con un brano che si chiama Anxiety.
Anxiety, che è un capolavoro.
Esatto.
Lei
esatto.
È un capolavoro
lei,
di artista.
Il disco poi incredibile,
è pazzesca,
veramente. Sì.
Lei, le coreografie che fa, l'estetica, è tutto straordinario. Il Tiny Desk Concert.
Totale.
Lacrimoni a zampillo, come si dice.
Esatto, totalmente, ma verrebbe da citare qualsiasi roba. Il fatto che vinca il Grammy come miglior album rap, terza donna in assoluto, e il giorno dopo ha già la traccia freestyle in cui celebra sta cosa, cioè veramente, perché lei è pienamente hip hop, è pienamente inserita nel discorso che dicevi, esatto. Cioè lei le sue fragilità le espone in maniera...
Esatto, e riesce a farlo nel totale assoluto rispetto della tradizione dell'hip hop, cioè non si riferisce, cioè non fa sconti, è assolutamente complanare al pensiero che animava la Zulu Nation, assolutamente sulla stessa linea d'onda di artisti come Tribe Called Quest, Jungle Brothers, De La Soul, tutto il mondo della Daisy Age, ma anche l'efficienza e l'efficacia dialettica e politica assertiva di Chuck D e il piacere stilisticamente ineccepibile swing di Run DMC. Insomma,
sì.
È assolutamente un compendio al femminile e mi viene da dire solo una donna ci sarebbe riuscita.
Sai che alla fine forse sì. Per quanto riguarda le tematiche, da noi sicuramente sono arrivate sul piatto. Ovviamente in questo momento c'è la trilogia di Marrakesh, ma abbiamo già parlato, no, del fatto, abbiamo parlato tanto di quelli che ben pensano, io e te, nel senso dell'origine, il fatto che sia nata facendo volantinaggio sostanzialmente,
sì.
E osservando come le piccole miserie della provincia, non intese in senso economico, no, potessero un po' raccontare l'Italia di quel periodo. Marrakesh nel primo capitolo della trilogia la riprende in mano. La domanda voglio fartene invece su un'altra questione, ovvero: cosa si prova sapendo che, nonostante la nuova scuola, un proprio brano rimane un classico in un ambiente che una volta era così chiuso come quello dell'hip hop italiano?
Ma fa piacere scoprire che quella canzone sia finita in alcune antologie di liceo.
Sì.
Fa piacere quando nella stessa settimana viene recensita da Famiglia Cristiana e dal Manifesto.
Sì.
E fa piacere perché si ha la sensazione, almeno io ho avuto la sensazione, e che mi è andata consolidando nel passare il tempo, di aver scritto un qualcosa di realmente universale, di adatto a raccontare efficacemente le persone, ma nel corso del tempo, non semplicemente fotografando un istante. E questo, diciamo, non è un mio merito, ma è un demerito collettivo.
Esatto.
Io speravo che potesse essere
una roba che rimaneva lì.
Cioè, uno sente quella canzone e dice: oh cazzo, fermi, bravo, bellissimo.
Adesso cambiamo rotta.
Bel ritmo, però adesso la mia giornata la devo impostare un po' diversamente.
E invece?
Sembra che sia stata usata come istruzioni per lui.
Esatto. Bella lì, cazzo. Domani minchia, ancora di più.
Minchia alla grande.
Fantastico. C'è un elemento molto hip hop, secondo me, in quella traccia, in tantissime tue tracce nel corso della tua carriera, tra l'altro continuativamente, che è la lettura di quanto accade intorno. Secondo me questo è veramente hip hop da The Message in poi, no? C'è tutto quel filone di realtà che entra nel rap. Posso chiederti come domanda finale, prima di tornare a parlare delle prime date, che insomma si parte il 24, quindi martedì, del tour, quanto quello che accade intorno oggi solletica quel tuo animo da rapper?
Sono solleticato e non ancora abbastanza, cioè non ho trovato ancora una adeguata chiave per poter parlare sotto forma di rap di tutto quello che sta accadendo, anche perché, cioè, ogni 12 ore succede una cosa nuova che supera anche in paradosso quello che potrei raccontare. Cioè, io ho provato tante vie, ho scelto la via della cronaca, quella del documentario, quella del sarcasmo, quella più squisitamente comica, più guitta, eccetera. E oggi veramente ogni 12 ore ci sono capi di Stato che compiono atti che riescono a superare in surrealtà tutto quello che anche il più lisergico degli autori potrebbe immaginare.
Esatto.
Cioè, non più tardi di questa mattina ho visto la dichiarazione del ministro della cultura israeliano che affermava che soltanto degli animali, delle bestie possono bersagliare con missili anziani e bambini malati.
Ma non parlava di Israele.
E non era un'autocritica.
Esatto. Questa cosa, guarda che comunque Orwell l'abbiamo lasciata alle spalle da un pezzo.
Lo so, il problema è che secondo me stiamo girati e stiamo camminando nella direzione,
esatto,
sbagliata, perché lasciare Orwell alle spalle
non è un bel segno.
Non è un bel segno.
Né quello della fattoria né quello di 84. Io ti ringrazio, Franky. Ricordiamolo, martedì a Segrate, al Circolo Magnolia. Vabbè, insomma, è bellissimo partire da lì, un altro posto che sentiamo come casa, ma poi il 29 sei a Moncalvo d'Asti, sei a Roma, all'Alcazar.
Esatto, all'Alcazar Garden, sì. Il 4 di luglio.
Sì, sì.
Quindi sarà un Independence Day
totale. Esatto, vedrete che fuochi d'artificio. E poi, insomma, si va avanti fino ad agosto con
sì, ma in realtà ci sono in arrivo, e quindi insomma restate sintonizzati sui miei social, comunque c'è sempre,
esatto,
un calendario aggiornato.
E poi l'estate è bella perché ti si può venire a vedere a Milano adesso che è giugno, poi vai in ferie e ti si becca in giro per l'Italia, magari sei ancora lì, fai la doppietta.
Sì, e poi comunque sia, se non è con Voce Batteria sarò con uno dei miei DJ set, col monologo teatrale tratto dal libro, con il mio concerto, con il cocco in spiaggia.
Ti piace rilassarti a te, eh? Non avere un cazzo da fare.
Mi piace andare in vacanza quando gli altri lavorano e viceversa.
Sai che è un gusto che in realtà dovrei imparare ad apprezzare anch'io. Grazie, Franky.
Grazie a te. Grazie e davvero. A tutti. A presto.
noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo, il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile, la posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro, nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili, sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere, come lucertole s'arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me.
Abitano in blister full optional, con cani oltre i 120 decibel, se nani manco fosse Disneyland. Vivono col timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano. In costante escalation col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo, a più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli, medi come i ceti cui appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano, tiratissimi si infarinano, si alcolizzano e poi si impastano su un albero, nasi bianchi come Fruit of the Loom che diventano più rossi d'un livello di Doom.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio.
Per sé, Dio per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica, mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano, mani che poi firman petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli, quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV, che fanno i boss, che compran class, che sono sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che dà loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera.
Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, come me, ma si sentono meglio.
Aprire con l'ovvio nel senso del brano e chiudere con l'ovvio, perché questo è il classico, uno dei classici dell'hip hop italiano. Qui Frankie, che fai? Veramente un po' gliene parli e poi è un'ottima scusa per... Quindi grazie ancora Frankie per la chiacchierata. Io ve lo ricordo, domani sera, voce e batteria al Circolo Magnolia, andiamoci in tanti che sarà una figata e poi un bel esperimento, secondo me anche curioso, da vedere, per cui Circolo Magnolia, domani sera tantissimi messaggi per Frankie che insomma raccontano un po' anche di voi, no? Frankie diceva che il suo pubblico è fatto non solo di amanti del rap, e quindi c'è Teno che scrive: è vero, io ascolto il thrash metal, ma Frankie è sempre una sicurezza. C'è Luana che ci scrive: vogliamo molto bene a Frankie e al suo bel cervello. Questo insomma un po' tutti da sempre. Poi c'è chi come Loris chiede cosa pensiamo invece del nuovo singolo dei Public Enemy. Public Enemy che tra l'altro qualche giorno fa sono stati sul palco del Firenze Rocks, hanno mandato un messaggio per la pace proprio nel giorno in cui Israele iniziava l'attacco all'Iran. Il nuovo pezzo dei Public Enemy, March Madness, un pezzo molto interessante, anche in questo caso un pezzo di protesta, scritto tra l'altro insieme ad un collettivo di studenti, un pezzo di protesta con particolare particolare attenzione a quanto sta accadendo negli Stati Uniti in questo momento, penso che ce l'andremo ad ascoltare. Proprio come chiusura di oggi, io vi ricordo solo che il podcast della puntata lo trovate sul sito e sull'app di Radio Popolare, la playlist cercate su Spotify Matteo Villaci e trovate tutti i brani andati in onda. Se no, seguitemi su Instagram, fate una bella cosa, ecco lì tutti i giorni, poi nelle stories andate a vedervi tutte le canzoni che ci siamo ascoltati insieme. Torniamo domani a partire dalle 14, ora arriva Elisa Graci con una nuova puntata di Playground. Questa è March Madness, Public Enemy. Spero di aver detto tutto, ma mi pare di sì. Sentiamo domani. On a newly released 911 call, you heard a teacher asking for help as she also tries to keep her students calm. Right! America's nightmare, a debonair black millionaire. Boy, taking these crooked politicians who ain't playing fair. Shut up, too much talk, we know you don't care. Kids made to walk, what? Hands in the air. Yeah, boy, we still gone. Bring noise, these troops will deploy. Better run, better run, better run, run, run. What? And 911 is still a joke. Yeah. So no, motherfucker, you ain't getting my vote. You don't want this smoke, play the flavors to go. Yeah. I don't need to throw hands, I got bands and bands. March Madness, tell them who's the baddest. Step into the blackness. Yeah. March Madness, tell them who's the baddest. Step into the blackness. Boy. March Madness, tell them who's the baddest. Step into the blackness. Yeah. March Madness, tell them who's the baddest. Step into the blackness.
Trigger happy high, wanna ask a question. Yeah. Does a gun need to be in the school of teaching nuns? Kids supposed to have fun, none of this run for cover. For your life, son. Oh. Grade 1 to 12, even kindergarten needs security. From this sick trend started, left right marching to the courtyard. Lines of school personnel escaping from this hell. Yeah. Over and over again, dream turned nightmare. Parents dropping off their children in fear. Lawmakers acting scared off the NRA, refusing to change year after year. Let them fall down the stairs to get out of the building. Yeah. Full of blood-stained tears. Oh, yeah. March Madness, tell them who's the baddest. Step into the blackness. Boy. March Madness, tell them who's the baddest. Step into the blackness. Yeah. March Madness, tell them who's the baddest. Step into the blackness. Boy. March Madness, step into the blackness.